Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Abbiamo problemi. Abbiamo tanti problemi. Ma se siamo onesti, il problema più grande che abbiamo, quello che ci fa più male, quello che non riusciamo a superare da soli, anche se spesso non ci rendiamo conto, è il problema del nostro peccato. Nessun problema all'esterno di noi può macchiare la nostra anima. Nessun problema che subiamo può allontanarci da Dio, ma noi non abbiamo in noi stessi la capacità per liberarci da soli dal nostro peccato. Quando siamo macchiati dal peccato, anche se non ci pensiamo, anziché non entrare nella testa, siamo pieni di altri pensieri, ma quando siamo macchiati dal peccato, non possiamo avere vera pace. Anche se tutto va bene, dentro il cuore non sta bene. Quando siamo macchiati dal peccato non perdonato, non possiamo avere vera gioia. Se otteniamo tutto, l'anima non sta bene. Il nostro peccato è il nostro vero problema, anche se spesso tendiamo a pensare ai peccati degli altri. Non è giusto che mi fanno così. Non è giusto. Non devo subire questo. Sono stanco di cose che subisco. Ma quello che subisco non toglie la mia gioia. Non toglie la mia pace. E anche se si risolvono tutte le cose brutte che subisco, io non sto bene ancora. Se ho il mio peccato, il nostro peccato è il nostro vero nemico. E davanti al nostro Dio tre volte santo, ogni peccato, non ci sono piccoli peccati, ogni peccato è un grave e terribile problema. E perciò il perdono, cancellare il peccato è il dono più meraviglioso che c'è. Ricevere il vero perdono dei nostri peccati, anche, non sto parlando solo per diventare credente, certamente compreso, ma anche mentre siamo nel cammino, vale più di tutti i tesori della terra. Ricevere il perdono quando cadiamo nel peccato vuol dire essere liberati da un peso che ci porterebbe, se rimani sempre più lontani da Dio. Ricevere il perdono del peccato ci dà la libertà di entrare di nuovo nella presenza di Dio. Però quando consideriamo la gravità dei nostri peccati, quando consideriamo quanto ogni nostro peccato è un'offesa a Dio e quanto dipendiamo da Dio per tutto, l'unica risposta è di essere aggravati, terribilmente aggravati, e desiderare più di qualsiasi cosa il perdono. Se tu non desideri il perdono, parlo di quotidianamente, più di quanto desideri qualunque altra cosa, non stai capendo il peccato. Se tu pensi a problemi che tu subisci, oh, toglimi questo problema, questa prova, più di quanto pensi, Signore, liberami dal mio peccato, non stai capendo la realtà. Senza il perdono siamo senza speranza. Con il perdono rientriamo a camminare nella luce, nella presenza di Dio. Allora, alla luce di questo, è fondamentale sapere, ma Dio è disposto a perdonarci? Cioè, onestamente, io mi rendo conto che il mio peccato è molto più grave del peccato di un, dico la parola, un pagano, un uomo cresciuto nel peccato, che vive nel peccato, che va da donne, odia le persone, è disonestissimo. Il mio peccato è molto peggio del suo peccato, perché io ho ricevuto tanta luce. Io ho ricevuto tanta luce da quando ero piccolo. Allora io sono molto più colpevole, la Bibbia lo dice. Allora, alla luce di quanto il nostro peccato è terribile, alla luce di quanto abbiamo peccato contro di Dio e quanto pecchiamo contro di Dio, offendendo Dio, offendendo Dio ripetutamente, Dio è disposto a perdonarci? O dice, no, adesso basta, ti ho perdonato tante di quelle volte, ma adesso basta. Qual è il cuore di Dio? Non c'è pace se non possiamo sapere che Dio è pronto a perdonare e poi otteniamo quel perdono. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare il libro di Giona. In capitolo 1 abbiamo visto che Dio aveva comandato a Giona, vai a Ninive a predicare, e Giona effettivamente ha detto no, non ci vado. Tu mi dici di andare là, io vado qua. E allora è andato a Joppa, ha preso un biglietto per una nave che andava a Tarshish, che era la direzione opposta. Io vado così lontano che sarà impossibile per andare a predicare lì. Abbiamo visto che no, nel piano di Dio tu andrai lì. Ma visto che tu sei in ribellione, devo darti una disciplina. Una disciplina terribile, e Dio mandò una tempesta così terribile che questi marinai professionisti erano terrorizzati, sapendo adesso moriamo, questa tempesta non abbiamo mai visto, questa tempesta non è naturale, questa tempesta è dovuta a qualcuno che ha offeso un Dio, non capendo chi è vero Dio, ma capivano questo non è naturale, non c'è speranza, non possiamo salvarci. Qualcuno è colpevole, alla fine gettano sorte, Dio fa sì che le sorti arrivino su Giona. Chi sei? Cosa hai fatto? E poi, ma tu ci avevi detto prima che ti stai scappando da Dio. Se io servo il Dio che ha creato il mondo, il mare e tutto, e sto scappando da Lui. Ma perché? Cosa dobbiamo fare? Avvenga questa tempesta e si tranquillizza. Dovete gettarmi nel mare. Questa è colpa mia. Ed io merito la morte. L'unica salvezza per voi è di gettarmi nel mare, così io muoio. Allora, lui aveva ragione, non capiva tutto, ma aveva ragione. La tempesta era colpa sua, era Dio che aveva mandato, e l'unica speranza era per loro di gettarlo nel mare, in mezzo al mare, una tempesta terribile, non importa quanto uno è bravo a nuotare, a quel punto uno muore. Dovevo morire. Un piccolo parentesi che abbiamo detto che voglio ripetere. Se arriva una tempesta nella tua vita, vieni da Dio. Non vieni da caso. Se viene un'ingiustizia al lavoro, vieni da Dio. Se viene un problema con qualcuno in casa, vieni da Dio. Se viene una malattia, vieni da Dio. Se vengono problemi economici, vengono da Dio. Non è tutto disciplina, ma è tutto gestito da Dio. E io ringrazio Dio per questo. E ci sono quelle, oh, ma Dio non manda il male. No, ma allora chi la manda? Satana? Quando vuole lui? E Dio sta lì, incapace a fare niente. Grazie a Dio, è Dio che manda il bene, è Dio che manda il male. Così dice la Bibbia, non c'è sciagura, dice l'Eterno, se non la mando io. Io mi dà immensa pace sapere che è Dio che manda il male nella mia vita, perché conosco il cuore di Dio nei miei confronti. Anche se non capisco questo male o quel male, so chi è che è in controllo dei mali. Lo scopo della tempesta che Giona non capiva non era per Giona di morire, era disciplina. Ma non era per morire, non serviva mandarlo nel mare e mandare una tempesta per morire. Basta che Giona dice no, non ci vado, e inizia a camminare verso il porto, e Dio lo fa cadere con un infarto e muore subito. Lo scopo della tempesta non è per far morire Giona. Era una disciplina, ma non fino alla morte. Era per farlo cambiare i cuori. Era per farlo vedere il suo peccato. E così leggiamo in Giona 2:1, se trovate Giona, che quando fu gettato nel mare, in mezzo alla tempesta, che normalmente avrebbe portato alla morte nell'acqua di pochissimo tempo, anziché morire, fu inghiottito da un grosso pesce. Un miracolo, mai successo prima, mai successo dopo. Leggo Giona 2:1. Ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Che miracolo! L'Eterno Dio, che gestisce tutto, perfino i pesci, ha preparato un pesce grossissimo, perché doveva essere abbastanza spazio nello stomaco, non solo per Giona. Oltre a Giona, abbastanza aria per tenerlo in vita 3 giorni. E ha preparato questo pesce che poi capita di essere dove? Proprio lì. Però di quello che leggiamo non ha preso Giona subito. Non ha preso Giona subito. Andiamo avanti a leggere. Però vi dico questo, una cosa che vediamo in questo capitolo. Giona, quando viene inghiottito dal pesce e si trova dentro e capisce dov'è, e capisce che è in vita, ha capito, questo è Dio, questo è Dio. Dio non voleva che io morissi. Io ero convinto di morire. No, Dio ha un altro piano per me. Giona ha capito e Giona ha visto il suo peccato. Seguite mentre leggo Giona capitolo 2. Loro lo gettano nel mare. Ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Allora Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse: nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal grembo del Sheol. Ho gridato e tu hai udito la mia voce. Mi hai gettato in un luogo profondo, nel cuore dei mari. La corrente mi ha circondato e tutti i tuoi flutti e le tue onde mi sono passati sopra. Allora ho detto, sono stato schiacciato dalla tua presenza. Eppure guarderò ancora verso il tuo santo tempio. Le acque mi hanno circondato fino all'anima. L'abisso mi ha avvolto. Le alghe si sono avvolte intorno al mio capo. Sono risceso fino al fondamento dei monti. La terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno, e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo santo tempio. Quelli che riguardano alle vanità bugiardi abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici e riadempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Allora l'Eterno parlò al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Questo è miracoloso, ma la cosa più grande è quello che è successo al cuore di Giona. Allora, Giona ha raccontato le cose non in ordine cronologico. Per capire più l'ordine cronologico, leggo versetto 4. Mi hai gettato in un luogo profondo nel cuore dei mari, la corrente mi ha circondato e tutti i tuoi flutti e le tue onde mi sono passati sopra. Giona riconosce, è stato Dio a gettarlo nel profondo del mare. Cioè, Signore, riconosco questa è la tua disciplina per la mia ribellione. Mi hai gettato in un luogo profondo nel cuore dei mari. Allora, il fatto che Giona dice sei stato tu, oh Signore, dimostra un cuore contrito. È importantissimo per noi. Quando non stiamo camminando bene e se ci succedono cose, è importante riconoscere, Signore, questa è la tua mano. Perché finché c'è orgoglio, tendiamo a perché è successo questo? Questo colpa di quello lì, o quella situazione, o quelle circostanze, e non vogliamo riconoscere, no, Signore, questa è la tua mano. Perché succede a me il male, uno dopo l'altro dopo l'altro? E se non sto camminando bene, se il mio cuore è giusto, riconoscerò, questa è la tua mano, Signore. Questa è la tua mano. Ecco perché questo, o quell'altro, o quell'altro. Può essere sempre ammalato, può essere problemi di macchine, di soldi, di lavoro. Cioè, dove Giona riconosce perché è successo a me? Perché io ero nel peccato. Sei stato tu a mandare questo, a mandarmi, a gettarmi nel mare. Un frutto del vero ravvedimento è di riconoscere la mano di Dio contro di noi finché non abbiamo confessato il peccato. Questo è un frutto del vero ravvedimento. Giona era veramente ravveduto. Non si scusa. Non dice solo che è successo. No, tu hai fatto questo. E notate nei versetti 5 e 8 che Giona dichiara che era stato schiacciato dalla presenza di Dio e che era caduto profondamente nell'acqua, perdendo ogni speranza. Era in quale momento che ha guardato a Dio? Dalla profondità della disciplina di Dio. Notate che Giona non guardava a Dio finché non era senza speranza. Quanto il nostro peccato ci rende stolti. Voglio leggere il versetto 3. Quando ha gridato a Dio? Leggo. Nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto dal grembo del cielo. Ho gridato e tu hai udito la mia voce. Giona ha gridato a Dio nella sua sventura, non prima. Non ha gridato a Dio quando c'era la tempesta, perché lui era ancora sulla nave, magari si spera che potrebbe andare bene. Ha gridato a Dio nella sventura. Infatti, versetto 8 dice la stessa cosa. Quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Quando la mia anima veniva meno dentro di me, quando ho detto non c'è più alcuna speranza, la mia anima veniva meno. Non c'è più alcuna speranza. Allora lui si è ricordato di Dio. Questo è un uomo di Dio. Questo è un profeta. Abbiamo visto che lui aveva già profetizzato il nome di Dio a Geroboamo. Ma nel suo peccato, tutta quella luce che aveva, uomo di Dio, in missione per Dio, era come se camminassi solo nelle tenebre. Non si è ricordato di Dio finché non era senza alcuna speranza. Dico, Signore, quanto sono stolto. Quanto sono stolto quando pecco e guardo il peccato, non guardo a te. Giona era stolto e serviva arrivare in fondo. Ma Dio ha detto, Giona, io ti amo così tanto, se vuol dire portarti a fondo, te lo faccio, te lo porto. Io ti porto a fondo, ti porto a una morte angosciante. E quando tu mi guarderai, all'ultimo momento ti salverò. Quello che vedo qui è quanto siamo stolti quando aspettiamo finché non siamo disperati prima di arrenderci a Dio. Questa disciplina era evitabile. Era evitabile. Basta ravvedersi prima. Basta ubbidire a Dio. Questa disciplina non serviva, ma lui non voleva ravvedersi. E così ha subito un'esperienza terribile. Siamo diversi di Giona? Quante volte succede a noi che andiamo avanti nel nostro peccato e rifiutiamo di arrenderci a Dio? Neghiamo di essere peccato, non vogliamo pensarci, ci scusiamo, ci giustifichiamo, ma non vogliamo guardare in faccia il nostro peccato per confessarlo. Finché arriviamo alla disperazione. Perché Dio manda un peso sempre più grande su di noi e alla fine siamo schiacciati. Quante sofferenze inutili abbiamo nella vita perché non vogliamo lasciare il nostro peccato. Il peccato promette mille cose di bello, ma ci porta solo il male. Ci porta a perdere comunione con Dio. La disciplina di Giona era terribile. Suppongono perché puoi sperimentare la morte una volta sola, suppongono che la morte di essere annegato è una cosa terrificante, che è un tipo di morte stra-terrificante, perché sai, è una situazione, vuoi respirare e non riesci. Quindi è una morte eccezionalmente terrificante. E Giona stava morendo, se non l'ha negato. E va giù profondamente. Dio ha fatto sì che, non so, per il vestito, la corrente, l'alghe, ma lui andava giù. Andava giù. Prego che possiamo imparare dall'esempio di Giona, che non conviene aspettare che Dio arriva alla disciplina. La disciplina di Dio era terribile, era pesante, ma ha provveduto in Giona quello che Dio voleva provvedere in Giona. Ha spinto Giona a ravvedersi. E perciò Giona si è ricordato di Dio e ha gridato all'Eterno con cuore contrito. Nonostante la gravità della ribellione di Giona, il suo peccato, nonostante che aveva ribellato contro il suo Signore, nonostante che aveva rifiutato di ubbidire all'ordine di Dio di andare a Ninive, quando si è riveduto, quando di nuovo si è rivolto a Dio, Dio gli ha perdonato. Dio gli ha ascoltato. Infatti nel versetto 3 Giona dichiara, vi leggo, «Nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto. Dal grembo dello Sheol ho gridato e tu hai udito la mia voce. L'Eterno ha ascoltato. L'Eterno ha udito la sua voce. Versetto 7, Giona dice, sono disceso fino alle fondamenta dei monti, la terra chiuse le sue sbarre dietro di me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa. O Eterno, mio Dio. Io prego che possiamo capire che per quanto la disciplina di Dio può essere dura, e ricordatevi che ci arriva solamente se siamo testardi e restiamo nel peccato, quando ci ravvediamo di cuore, quando ci umiliamo davanti a Dio, Dio ci ascolta e ci perdona. Che cuore. Questo è il cuore di Dio. Dio è pronto a perdonare chi si umilia e si ravvede veramente. E il motivo per cui Dio è pronto a perdonare è perché Dio ha mandato Gesù Cristo a pagare la condanna che lui deve applicare. È per mezzo di Gesù Cristo che possiamo essere perdonati. Allora, Giona, essendo ravveduto nel versetto 9, Giona, questo certamente è dopo il fatto, descrive la stoltezza di chi segue il suo brutto esempio. Giona descrive la stoltezza di chi segue il suo esempio stolto. E lui dichiara che è stoltezza abbandonare Dio per seguire le menzogne. Perché seguire le menzogne del peccato vuol dire abbandonare la fonte della grazia. In altre parole, Giona sta riscrivendo quello che aveva fatto. In questo vediamo il vero ravvedimento e umiltà. Leggo di nuovo versetto 9. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Giona aveva dato riguardo alle vanità bugiarde. Lui aveva detto, non conviene obbedire a Dio, non vado a Ninive. Aveva dato retta alle vanità bugiarde. E così facendo aveva abbandonato la fonte stessa della grazia di Dio. E così Giona sta riscrivendo, non fate quello che ho fatto io. È piena stoltezza, perché è abbandonare la fonte della grazia. Non fate quello. Questo è un frutto di vero ravvedimento. Parlare del proprio peccato. Non vantando. Ci sono persone che dicono, sì, mi ricordo la volta, e raccontano qualche peccato per raccontare una bella storia. Di come sono stati furbi, o buffi, o bravi. Certo, era peccato. Questo è abominevole. Non dovremo mai raccontare un peccato come storia da raccontare. L'unico modo di mai raccontare un peccato è con grande vergogno, ma per innalzare la grandezza del perdono di Dio. E Giona lo sta facendo. Allora, avendo confessato il suo peccato, Giona conosceva il cuore di Dio e dichiara nel versetto 10: ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici ed adempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Quando ci ravvediamo, quando abbandoniamo il nostro peccato di cuore, quando ci umiliamo davanti a Dio, non scusandoci ma dichiarando, confessare vuol dire dichiarare la stessa cosa, dichiarando il nostro peccato, Dio ci perdona. E di nuovo abbiamo libero accesso alla presenza di Dio. Ecco perché Giona poteva dire che offrirebbe sacrifici di nuovo e che la salvezza appartiene all'Eterno. Giona sapeva che nonostante la gravità del suo peccato, ed era grave, che quando c'è vero ravvedimento, Dio perdona. Giona conosceva il cuore di Dio. E a quel punto, essendo Giona ravveduto e pronto a ubbidire a Dio, come Dio aveva iniziato la disciplina di Giona, mandando la tempesta e poi organizzando che ci sarebbe quel pesce grosso per inghiottirlo, eccetera, come Dio aveva mandato la disciplina, Dio tolse via la disciplina. Leggo versetto 11. Allora l'Eterno parlò al pesce e il pesce vomitò Giona sul asciutto. Questo grande pesce arriva alla riva, proprio vicino alla sabbia, e poi vomita e Giona si trova sulla sabbia. Dio è in controllo di tutto. Dio manda le prove e Dio manda la disciplina e quando non servono più Dio toglie via, anche se sembrerebbe impossibile. Perché tu sei in mezzo al mare, dentro il ventre di un pesce e dice, ma se dovessi vomitarmi morirò comunque. Sarò annegato qui in mezzo al mare. Cioè sono 3 giorni che non ho bevuto o mangiato. In mezzo al mare non posso mangiare e bere l'acqua salata. Se dovesse vomitarmi fuori morirò. Dio dice no, no, non è il mio piano. Questo grande pesce andrà alla riva e ti vomita sulla sabbia, sull'asciutto. Ora che la disciplina era passata, ora che Giona era ravveduto ed era pronto a ubbidire a Dio, Dio chiama Giona di nuovo alla missione a cui aveva chiamato lui prima. Leggo Giona 3, 1 e 2. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta dicendo, levati, va a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che ti comando. Che immensa grazia che anziché dire guarda, tu non sei stato fedele, chiamo qualcun altro, che Dio ha detto no, sarai tu ad andare, ancora ti mando in missione. Questa è una grande grazia. Dio avrebbe dovuto, potuto dare l'incarico a qualcuno più fedele di Giona, ma Dio ha permesso a Giona di riprendere questa missione perché Dio non voleva solo fare un'opera a Ninive. Dio voleva fare un'opera nel cuore di Giona. Giona capiva che era una grazia di essere rimandato e perciò, ubbidendo pienamente al comandamento, andò a Ninive e predicò che il giudizio di Dio stava per arrivare su di loro, come Dio aveva comandato lui. Leggo Giona 3, 3 e 4. Così Giona si levò e andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno. Ora Ninive era una città molto grande davanti a Dio, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò ad inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicando diceva: allora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Io prego che possiamo comprendere qualcosa del privilegio di poter obbedire a Dio. La via della benedizione. Vuoi una vita benedetta? Cammini in obbedienza. Cammini in obbedienza. Con obbedienza perché tu vedi in Dio la fonte di vita, la fonte di benedizione. Perché è solo quando camminiamo in obbedienza che possiamo avere comunione con Dio e quella è l'unica via che ci soddisfa. Quello che voglio notare qui, ed è importantissimo, questo capitolo 3, la reazione dei Nineviti quando sentono la proclamazione che Dio sta per punire loro. Allora, ricordate una cosa. Dio non aveva mai mandato un profeta a Ninive. Non avevano mai avuto uno che veniva nel nome di Dio a predicare a loro. Avevano vissuto nel loro peccato da sempre. Una nazione, una città che rappresentava anche la nazione, una città malvagia. Seguivano idoli, molto malvagi come popolo. Israele invece aveva sempre avuto Dio, da quando Dio aveva formato loro come nazione, aveva mandato profeta dopo profeta dopo profeta, aveva curato loro, aveva protetto loro, aveva salvato loro, aveva avvertito loro, implorando, esortando, comandando a loro di lasciare il loro peccato, di ravvedersi e tornare a Dio. Sto parlando di Israele. Ma volta dopo volta Israele aveva rifiutato di ravvedersi. Volta dopo volta il popolo di Dio aveva rifiutato di ascoltare i profeti che Dio aveva mandato. Allora, quale reazione avrà una nazione pagana? Quale reazione avrà Ninive? Questa città piena di pagani? Incredibile. Leggo i versetti 5 e 9 e quello che fanno loro è una riprensione al popolo di Israele. 5. Allora i Nineviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacco dal più grande al più piccolo di loro. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulle cenere. Per decreto del re e dei suoi grandi, fece quindi proclamare e divulgare in Ninive un ordine che diceva: uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua. Ma uomini e bestie si coprono di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e mette da parte la sua ira ardente e così noi non periamo. Che schiaffo, che disprezzo al popolo di Israele. Queste reazioni, che loro non si sono reagiti così. Quando Dio aveva mandato volta dopo volta dopo volta profeti a loro, il popolo di Dio non si comportava così, con questo livello di profondo ravvedimento, ma Ninive sì. Tutti, dal più grande al più piccolo, il re stesso lascia il trono, tolse toglie il vesto reale e mette sacco e cenere. Tutti quanti ravvedetevi, dice il re e i grandi. Questo era un ravvedimento profondissimo. È quello che Dio vuole in noi. Il peccato nostro è gravissimo. Il peccato è così grave che deve essere punito con la separazione eterna da Dio, la condanna eterna, il tormento eterno. Il peccato è più grave di quello che riusciamo a comprendere. E perciò, quando Dio ci mostra il nostro peccato, tramite una predicazione, tramite la lettura, tramite un fratello o sorella, quando Dio ci mostra il peccato, è una grazia, perché ci permette di ravvederci. Ma il ravvederci vero non è sempre: oh Signore, hai ragione, perdonami, grazie, e proseguo con la mia vita. Quello non è il ravvedimento. Il vero ravvedimento è quando il nostro cuore è aggravato per il nostro peccato. E più di qualsiasi cosa vogliamo perdono per il nostro peccato. Se tu stai scontrando con qualcuno, questo è un esempio pratico, e se tu pecchi, e la persona: ma tu hai appena mentito, tu hai appena peccato, stai parlando con ira, quello che è. Va bene, ok, perdonami, però comunque... E tu vuoi andare avanti con l'argomento? Tu sei un bugiardo. Tu non sei ravveduto. Tu vuoi ancora vincere l'argomento. Quindi tu dici: va bene, hai ragione, perdonami. E poi comunque, come stavo dicendo, tu non sei ravveduto. Perché se tu sei ravveduto, vuol dire tu hai visto che il tuo peccato è il problema. Non importa quello che stai dicendo alla persona, non importa quello che ha fatto di sbagliato, non ti importa, perché tu sei consumato con tuo peccato. E non vuoi parlare più del discorso. Tu vuoi essere perdonato. Oh, hai ragione. Grazie. Grazie. Lasciami, voglio parlare con Dio. Non lascia stare il nostro discorso. Oh Signore, perdonami. Io volevo vincere e sono sceso a parlare con cattiveria. Ho mentito, ho esagerato quello che ho fatto. Perdonami, ho peccato contro di te, Signore, ho peccato contro di te. Dopo che mi metto a posto con Dio, senti, vieni, ho peccato contro di te. Forse tu avevi ragione nell'argomento, ma non ti interessa quello. Tu sei aggravato che tu hai peccato contro Dio, in questo caso contro questa persona, e tu vuoi essere purificato. Questo è il ravvedimento. Meno di quello non è il ravvedimento. Se ancora ci tieni a vincere, non hai visto ancora il peccato. Giona ha visto il suo peccato, quelli di Ninive hanno visto il loro peccato. Tu hai visto il tuo peccato perché Dio è pronto a perdonare chi si ravvede. Conosciamo Salmo 51? Salmo 51 è Davide quando ha visto il suo peccato. E voglio leggere i primi 5 versetti di Salmo 51 e voglio notare il cuore di Davide. Il cuore di Davide. Dio non spesso nella Bibbia ci mostra il cuore di qualcuno che si ravvede, ma ha messo questo Salmo lì proprio per mostrarci il cuore di cosa vuol dire essere ravveduto, vedere il peccato. Quindi trovate, vi leggo io, se volete seguire. Salmo 51, quando Nathan venne da Davide parlando del suo peccato con Bathsheba, e Davide ha visto il suo peccato. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Davide era consumato con il peso del suo peccato e le persone di Ninive erano consumati dal peso del loro peccato. Così c'è il vero ravvedimento. Il vero ravvedimento arriva quando siamo consumati con il nostro peccato perché vediamo che ci ha reso colpevoli davanti a Dio. Quindi, questo è quello che ci porta al vero ravvedimento. Questo è quello che Dio vuole in noi. Cosa dicono le persone di Ninive? Leggo Giona 3:9 ancora. Chissà se Dio non si volga, non si penta e mette da parte la sua ira ardente e così noi non periamo. Loro si ravvedono e si gettano dove? Si gettano sulla misericordia di Dio. Parlando così riconoscono che non meritano il perdono, ma sperano nel cuore di Dio. Grazie a Dio anche noi possiamo sperare nel cuore di Dio. Quando ci ravvediamo veramente possiamo sperare nel cuore di Dio. Dio ama perdonare chi si ravvede di cuore. Dio ama perdonare chi si umilia e si ravvede di cuore. Il cuore di Dio nei loro confronti è lo stesso cuore che noi vediamo ripetutamente nella Bibbia. Vi leggo versetto 10. Quando Dio vide ciò che facevano, e cioè che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di fare loro e non lo fece. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che Dio si pente del male che aveva detto di fare. Questo è il cuore di Dio. Un cuore che è pronto a perdonare. Dio ama perdonare. A volte noi perdoniamo malvolentieri perché sappiamo che è giusto. Non vogliamo, ma sappiamo che dobbiamo. No, no, non è Dio così. Dio ama perdonare. Quando c'è il vero ravvedimento, Dio perdona completamente, nonostante la grandezza del nostro peccato. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato Gesù Cristo, ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque si aggrappa a Lui come avvocato, come sacrificio, come propiziazione, riceva il perdono. In Matteo 12 Gesù ci insegna che Dio perdona tutti i peccati per chi si accoglie a Cristo. Leggo versetto 31 e 32 di Matteo 12. Gesù parla. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Quando Gesù parla di peccare contro lo Spirito Santo, il contesto rende chiaro. Lo Spirito Santo aveva rivelato, manifestato che Gesù è il Cristo, la fonte di perdono. E i farisei avevano rifiutato Cristo, capivano che Lui è il Cristo, capivano Gesù è il Cristo, ma loro per orgoglio, per loro cuori duri, hanno rifiutato Gesù come fonte del loro perdono. Questo è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Lui non è il Cristo, Lui schiaccia i demoni per il potere di Beelzebub. Loro rifiutavano Cristo. Allora, se uno rifiuta Cristo, che è l'unica fonte di perdono, non c'è perdono. Quella persona non sarà mai perdonata. Uno dice, io voglio perdono, ma non tramite Gesù Cristo, non sarà mai perdonato. Invece, se uno riceve Cristo come fonte di perdono, qualsiasi peccato, ogni peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini. Non vuol dire che ogni peccato è ogni uomo, quelli che rifiutano Cristo, no, ma qualunque peccato. Anche chi parla contro il figlio dell'uomo, magari prima della salvezza uno bestemmia Cristo e poi Dio lo apre gli occhi, vede il suo peccato e quello Cristo che prima bestemmiava, adesso si aggrappa a Lui, salvami, oh Cristo, per mezzo del tuo sacrificio, sarà perdonato. E questa è una buonissima notizia, questo è stupendo. Il valore del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce è così grande, così immenso. Ed è stata fatta, quanto? Dice in Ebrei, una volta per sempre. Non si può ripetere. Non si può fare l'Eucaristia e ripetere il sacrificio di Cristo, perché dice in Ebrei 7 e 9 che è stata fatta una volta per sempre. Non si può ripetere, non serve ripetere. Era completo, ha pagato tutta la condanna. La cena del Signore è ricordare, fate questo in memoria di me. Ha veramente pagato. In mezzo a quel sacrificio tu puoi essere perdonato qualsiasi peccato che hai compiuto se ti umili davanti a Dio, confessi di cuore il tuo peccato e veramente ti ravvedi. Quelli di Ninive erano grandi peccatori e sono stati perdonati. Un breve commento qui. Dice che Dio si pentì del male che aveva detto loro di fare. Questo non vuol dire che Dio ha cambiato. Oh no, allora non lo faccio. No. Umanamente potrebbe dire quello. Però Dio dichiara che Dio non cambia. Dio non può imparare nuove cose. Dio, oh, si sono ravveduti. Oh, allora non lo... No, Dio sa tutto. Tutto. Tutto il passato, tutto il futuro, tutto. Quindi Dio non cambia idee in quel senso. Allora, cosa vuol dire quando dice che Dio si pentì? Spesso la Bibbia parla di Dio in termini umani per aiutarci a capirlo. Dio si pentì nel senso che aveva stabilito, restando su quella via, io vi distruggerò. Dio sapeva benissimo che si sarebbero ravveduti. Però dichiara a loro quello che loro possono vedere e capire. Nel suo piano sapeva che si sarebbero ravveduti. Allora, attenzione, impossibile per noi di sapere il futuro. Quindi io posso annunciare a qualcuno, allora, in modo giusto, e se Dio ha stabilito il giudizio, e se non ti ravvedi, ti manderà al lago di fuoco, tormento eterno, è vero. Allora, io non so se si ravvederà o no. Se si ravveda, Dio perdonerà, posso dire anche quello. Dio sa tutto. Quindi dal punto di vista di Dio non si è pentito, non ha cambiato idea. Dal punto di vista umano quel giudizio che stava per arrivare non è arrivato. Basta capire che la Bibbia spesso mette di Dio in termini umani. Ma il punto di questo brano è che serve il ravvedimento. Ma questo brano non solo ci insegna la necessità del ravvedimento, ma soprattutto sia capitolo 2 che 3 ci mostra che Dio è pronto a perdonare. Quindi abbiamo visto che Giona, un uomo di Dio, si è ribellato contro Dio. Ed io mi sono ribellato contro Dio troppe volte. Rifiutando di ubbidire a Dio. Qualunque volta che pecco, io sto rifiutando di ubbidire a Dio. Non mi va, non ho voglia, non evito di pensarci perché non ho voglia. Io sto ribellando contro Dio. Terribile, e la disciplina di Dio è terribile. Così dice in 1 Corinzi 11. Per questo motivo, che continuate nel peccato, molti sono ammalati, deboli e parecchi muoiono. La disciplina di Dio è severa. Però Dio è prontissimo a perdonare chi si ravvede. Quindi l'esempio di Giona dimostra il cuore di Dio pronto a perdonare. E poi l'esempio dei Nineviti dimostra il cuore di Dio pronto a perdonare. Allora, la lezione per noi, vedendo l'esempio di Giona, non conviene peccare, non conviene restare nel peccato. Ma dove ti trovi oggi, se c'è peccato nella tua vita, oggi tu puoi essere perdonato. Non rimandare, perché non sai se Dio ti darà domani. Ma tu puoi essere perdonato, perché questo è il cuore di Dio. Dio ama perdonare. E a volte Satana ci mette nella testa, no, ormai ho peccato troppo, ormai ho peccato troppo. È troppo tempo, troppo profondo il mio peccato. Non oso andare da Dio. Non più. Sbagli. Dio ama perdonare. E Dio accoglie. Gesù dice, chiunque viene a me, non lo caccerò via. Vai a Gesù Cristo, chiedendo perdono per mezzo del suo sacrificio, e qualunque sia il tuo peccato, tu troverai un cuore pronto a raccoglierti. Grazie a Dio. Grazie a Dio per il perdono in Gesù Cristo. Preghiamo. Signore nostro, Santissimo Dio, oh Padre, farci comprendere quanto il nostro peccato è un'offesa a Te. Farci capire quanto ogni nostro peccato è un'abominazione a Te. Non esistono piccoli peccati. Noi cerchiamo di ignorare i peccati, cerchiamo di giustificarci quando pecchiamo, cerchiamo di spiegare che non è così grave. No, no, Padre, il peccato è così grave. Anzi, è molto più grave di quanto riusciamo a capire. Perché Tu sei un Dio santissimo e ogni peccato è contro Te. Ma presso Te, per mezzo di Gesù Cristo, c'è il perdono. Padre, anche se abbiamo peccato per anni, se noi riconosciamo e confessiamo di cuore quel peccato, in Gesù Cristo c'è perdono. Quindi io ti prego per ciascuno, che ognuno possa riflettere, riconoscere il proprio peccato, vedere che questo è il vero problema della vita e che possa rivolgersi a Te umilmente, confessando onestamente, pienamente, senza scuse, il proprio peccato, guardando a Gesù Cristo come chi è morto e risuscitato per ottenerci il perdono e che possiamo vedere il Tuo cuore. Nonostante il peccato di Giona, Tu eri pronto a perdonarlo. Nonostante il peccato di Nineviti, Tu eri pronto a perdonarli. E Tu sei pronto anche oggi, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Grazie per il perdono in Cristo. Prego che afferreremo tutti a questo dono. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.